San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 16ª puntata. Primo reparto di redazione e di amministrazione. Questo primo reparto comprendeva 18 sezioni, con 158 fratelli operai. Ognuno sa che cosa sia il lavoro di una redazione in una grande casa editrice, e ciò ci dispensa dal descriverlo. L'amministrazione si divideva in due sezioni, una per gli affari esteri, cioè internazionali, e un'altra per quelli in patria. Questa era stata divisa in 16 province, a ciascuna delle quali attendevano due fratelli religiosi, il cui ufficio era di dare il resoconto degli abbonati, di fare nuove iscrizioni e di sbrigare la corrispondenza. Nel caso di difficoltà su questioni religiose, un padre a ciò deputato scioglieva ogni dubbio. Nell'amministrazione c'era anche un segretario speciale per gli affari della Milizia dell'Immacolata, con l'incarico di redigere statuti e diplomi per le diverse nazioni e di escogitare nuovi e più appropriati metodi di propaganda e diffusione della milizia. Reparto tipografico. Comprendeva 17 sezioni con 103 fratelli religiosi. Le principali sezioni erano stampa, tipoteca, zincografia e spedizione. Il tutto era suddiviso in due grandi reparti, uno per il piccolo giornale e l'altro per i periodici. La tipografia era composta di 3 rotative, 5 macchine stampatrici di vecchio tipo, 2 per fogli di piccolo formato, 1 per la pubblicità, e poi tutto il corredo di altre macchine e macchinette indispensabili in una casa editrice. Il reparto composizione comprendeva 6 intertapes, 2 forni per la fusione del piombo e la formazione delle matrici, un galvanizzatore, 2 torchi a pressione d'olio e 2 macchine per la pulizia delle matrici. Il reparto per punzonare le targhette per gli indirizzi possedeva 6 macchine elettriche e 4 per stampare gli indirizzi. Queste ultime sono particolarmente degne di rilievo, perché furono invenzione di un fratello di Gnepo Kalanov, il quale ne ottenne il brevetto dal governo nazionale e il premio all'esposizione di Parigi. Reparto tecnico. Comprendeva 6 sezioni con 26 fratelli. Loro ufficio era di riparare le macchine e produrre i pezzi di ricambio. Per il loro lavoro avevano diverse macchine e martelli elettrici di propria costruzione. Essi stessi costruirono una ferrovia che univa Gnepo Kalanov con la vicina stazione statale. Questi stessi fratelli attendevano anche alla centrale elettrica, dove si trovavano 3 motori grandi e 2 piccoli, della capacità complessiva di 465 cavalli. Reparto dell'economia domestica. Questo reparto si divideva in 23 sezioni con 115 fratelli. Cucina, animali domestici, calzoleria, sartoria, lavanderia, maglieria, giardinaggio, infermeria con ospedaletto, eccetera. Di ampie proporzioni era il refettorio, che poteva contenere 1000 persone sedute a mensa. A causa dell'ampiezza vi furono installati degli altoparlanti per la lettura. Sopra il refettorio, con le stesse proporzioni, c'era la cappella, il più bel edificio di epoca Lanov. Adeguate ai bisogni erano la cucina, che era dotata di varie macchine elettriche, tra l'altro di una lavastoviglie di propria invenzione e costruzione, e sotto il refettorio la dispensa, che aveva tra i vari reparti anche un impianto per la pastorizzazione del latte e la panetteria. Alcuni fratelli si occupavano dell'allevamento del bestiame domestico, oltre le mucche e 4 cavalli da tiro. Nel reparto della sartoria i fratelli prendevano cura del vestiario necessario a tutti. Così pure la calzoleria, la maglieria e la lavanderia provvedevano agli altri bisogni dei frati. In ultimo l'infermeria, la quale comprendeva un ospedale capace di 100 letti, un pronto soccorso e un gabinetto dentistico. All'infermeria era annessa anche la casa di riposo. L'ospedale aveva una cappellina propria. Si installarono a un dato momento anche gli altoparlanti per collegare il refettorio con l'ospedale, così che, in qualche occasione particolare, tutti potevano in tal modo partecipare alla vita della grande comunità e sentirsi uniti fratres in unum. Reparto dell'edilizia. Esso comprendeva 8 sezioni con 30 fratelli. Ad essi spettava la costruzione dei singoli edifici secondo il piano regolatore, il disegno e le indicazioni fissate dalla direzione. Singolare caratteristica del reparto edilizia era il corpo dei pompieri. Sia in epoca Lanov che nel villaggio circostante le costruzioni erano in maggior parte di legno, molto frequenti perciò si sviluppavano incendi, sebbene di limitate proporzioni. La creazione del corpo pompieri fu resa necessaria perché altrimenti in caso di incendio, in epoca Lanov si svilupparono ben 5 incendi, si sarebbero dovuti attendere i pompieri dalla vicina capitale. Due probandati e 2 noviziati. L'epoca Lanov è cominciata con una comunità religiosa del tutto singolare. Appena 2 sacerdoti e 18 fratelli religiosi, poi via via moltiplicatisi. Solamente nel 1930 qualche confratello sacerdote sposerà gli ideali di padre Massimiliano, come il padre Floriano Cogiura. Un problema non poco preoccupante si presentava per la sopravvivenza della fondazione. Oltre quello delle vocazioni religiose dei fratelli, che vorremmo chiamare operai, vi era l'altro più grave delle vocazioni religiose sacerdotali. Ambedue i problemi assillavano il superiore provinciale, padre Cornelio Ciuprec, che proprio nei giorni della sua elezione, nel 1927, aveva permesso la fondazione di epoca Lanov. Nel maggio 1929 le preoccupazioni del padre Cornelio erano ancora più gravi, sia per lo stato di salute di padre Massimiliano costretto a un nuovo periodo di riposo, sia per le critiche che venivano mosse dagli altri religiosi della provincia nel timore di un colossale fallimento. Padre Cornelio, in visita a Niepokalanów, constatò la gravità del problema. E più disposto a prevedere anch'egli un insuccesso dell'opera piuttosto che un incremento, in tono scherzevole, rivolto a padre Massimiliano e a padre Alfonso, disse: «Accingetevi pure a fondare un seminario, e così avrete dei sacerdoti». Era un puro scherzo, perché allo stato attuale di Niepokalanów, nel 1929, senza edifici idonei e soprattutto senza denaro, era impossibile che il superiore provinciale intendesse impartire un ordine. Ma con chi vive di fede, nel caso con padre Massimiliano e anche con padre Alfonso, trascinato dal fratello, non si poteva scherzare. Sta di fatto che il padre Ciuprek era appena tornato in sede a Leopoli quando gli si presenta padre Alfonso con il piano della costruzione del seminario, redatto da padre Massimiliano in tutti i particolari, dichiarandosi pronto a realizzarlo. Il padre Cornelio restò semplicemente sbalordito e, dicendo «Prendete sul serio le mie parole dette per scherzo», quella volta mandò via in mal modo padre Alfonso. Seguì un mese di apparente calma. Da una parte a Niepokalanów padre Massimiliano e padre Alfonso, in perfetta serenità di spirito, perché affatto offesi dal trattamento avuto dal padre Cornelio, dall'altra parte a Leopoli il superiore provinciale senza pace, le notti insonni, perplesso e incerto sul da farsi. Eppure egli amava Niepokalanów, in fondo era una sua creatura. E poi, sull'inginocchiatoio, non aveva anch'egli la statuetta dell'Immacolata? Pregò a lungo una notte, e poi, postosi alla scrivania, scrisse a padre Massimiliano: «In virtù dell'obbedienza, a gloria di Dio, a onore dell'Immacolata, a incremento dell'ordine nostro, dispongo la fondazione di un seminario nel nostro povero convento di Niepokalanów, a partire dal prossimo anno scolastico, 1929-30. Quando la lettera giunse a destinazione, a Niepokalanów stava per andare in macchine il numero di luglio de Il Cavaliere. Padre Massimiliano vi inserì frettolosamente l'annuncio: «Con l'anno scolastico 1929-30 sarà aperto a Niepokalanów un seminario per vocazioni che desidereranno consacrarsi al ministero sacerdotale e missionario nell'ordine francescano». Padre Massimiliano non prevedeva difficoltà insormontabili. Il superiore provinciale, invece, alcuni giorni dopo, si presentò a Niepokalanów per revocare la lettera precedentemente scritta. Era troppo tardi. Il cavaliere era stato già stampato ed era in via di spedizione. Le adesioni e le richieste vennero numerose e si dovette provvedere urgentemente alla costruzione di un seminario distinto, anche come edificio, dal propandato dei fratelli religiosi. Così Niepokalanów, nel 1929, appena 2 anni dopo la sua fondazione, venne a trovarsi con 2 propandati per avere alcuni anni appresso anche 2 noviziati distinti, uno per i fratelli religiosi, l'altro per gli aspiranti al sacerdozio. La mano di Dio. Prima di procedere oltre e chiederci quali fossero i frutti tangibili ed immediati di un'opera di tanta mole, attuata ed ordinata, quali i frutti di un così intenso, volontario e diciamolo pure gioioso lavoro, ci si consenta di rispondere a qualche altra domanda che ci si affaccia spontanea alla mente. Come poteva un umile frate, povero di famiglia, povero per i suoi voti, minato dalla tisi, non diciamo concepire e volere, ma attuare un'opera che avrebbe richiesto un funzionamento di molti, troppi milioni, cosa solo possibile a grandi trust o società industriali? Come, senza tali basi, poteva egli fondare una città e convertirla in un'immensa officina, in un cantiere sonante? Ancora. E questa immensa officina, dove pulsa intensa la vita, dove tutto è strepito e ronzio di macchine e di motori, stridio di seghe e squillo di incudini, come poteva egli convertirla in un asceterio in cui regna sovrano il silenzio degli uomini e dove misteriosi cenobiti in veste nera si muovono rapidi quasi ombre, si incrociano e si salutano con un semplice cenno del capo o dal più con una sola dolce parola pronunciata a fior di labbra, Maria? Di più, a questa singolare città che è insieme officina e convento, dove il lavoro è incessante e non retribuito, e dove non si parla per conseguenza di rivendicazioni sociali, ma dove per contro lo stesso lavoro materiale si spiritualizza e diventa preghiera. Come poteva egli attrarre tanti giovani per farne più che dei concittadini, tanti fratelli? Se queste domande avessimo potuto rivolgere personalmente a padre Massimiliano, egli ci avrebbe certamente risposto come già ad altri, con due sole parole: l'Immacolata, la Provvidenza. L'Immacolata, la rapitrice dei cuori, la madre del bell'amore, la delizia delle anime pure, la regina degli apostoli e dei santi, che il padre Massimiliano ha fatto fin dall'inizio principio ispiratore, mezzo e fine immediato del suo apostolato ed insegna dei suoi cavalieri. Essa è la potente attrattiva, l'irresistibile richiamo che tanta giovinezza incanta, convogliandola verso la sua città, perché qui a lei si consacri, per essa viva e lavori, e per essa e nel suo nome conquisti animi a Cristo, Rex et Centrum Omnium Cordium. La Provvidenza, la divina finanziatrice degli apostoli, delle anime evangelicamente povere, degli infaticabili trafficatori dei talenti da Dio ricevuti, di tutti coloro che ricevono per dare, che edificano non per sé, ma per i fratelli, per la Chiesa, per Cristo. Su di essa il padre Massimiliano unicamente fidava e da essa largamente attingeva in tutte le sue necessità. Anche i collaboratori erano sostenuti dalla stessa fiducia. Confessa padre Floriano Cogiura: io stesso, quando venni trasferito stabilmente a Niepokalanov, non fui in grado per alcuni giorni né di mangiare né di dormire, per il timore che quest'opera si disgregasse per il suo stesso impeto. Ma in seguito mi abituai talmente al modo insolito con cui operava padre Massimiliano che, alla pari di tutti, seguivo quest'impeto in avanti. Padre Massimiliano, pressato da difficoltà che sembravano insormontabili, esclamava ripetute volte: «Ah, come farò?» Ma dopo un istante si dominava e diceva con un sorriso: «In fondo, di che preoccuparsi? Che la Madonna ci pensi, io lavorerò». Si aveva l'impressione che egli dovesse avere qualche assicurazione segreta che lo sosteneva. Nel suo operare non cercava appoggio nelle cose temporali, ma contava anzitutto nell'aiuto soprannaturale. Ma poiché l'aiuto soprannaturale proviene dalle stesse inesauribili sorgenti e per le medesime vie, il nostro pensiero va spontaneamente ad un'altra grande città, numericamente più popolosa di quella del padre Massimiliano, e che vorremmo chiamare la città del dolore e dell'amore, ma che il suo santo fondatore volle chiamare, per umiltà, la piccola casa della Divina Provvidenza. Orbene, se non poche sono le analogie che ravvicinano le due città, pur così disparate nelle loro finalità immediate e nella loro fisionomia ed attività esteriore, tuttavia una ve ne è superiore a tutte, la quale ci dà la ragione dell'identico miracolo che economicamente le regge. Difatti, se Maria Immacolata è la luce, il sorriso, il conforto in entrambe, poiché in esse è ufficialmente onorata come regina, vi è pure in esse un identico centro ed un identico trono dal quale domina e sul quale è onorato e adorato, nella sua reale e sostanziale presenza, il vero sovrano, Gesù Eucaristico. San Giuseppe Benedetto Cottolengo volle istituita nella chiesa centrale della piccola casa l'adorazione perpetua e solenne del Santissimo Sacramento. Ed oggi ancora noi vediamo, non senza commozione, l'avvicendarsi continuo dei diversi reparti, dai ciechi agli storpi, agli epilettici, ai dementi, davanti al trono eucaristico, con i loro cantici, le loro preghiere, il loro pianto. Così Agnepo Kalanov. Volle il padre Massimiliano che il Santissimo, o chiuso nel tabernacolo o solennemente esposto, fosse il centro della sua città, e che i religiosi, dando tregua al lavoro e rompendo il sonno, si avvicendassero per turno in adorazione dinanzi a Gesù. È questa la vera laus perennis che costituisce la più efficace e dolce violenza al cuore di Gesù, perché provveda, da sovrano generoso e da padre, ai figli che lo servono e che gli chiedono pane. L'uomo semplice, ma dalla fede viva, dinanzi a queste meraviglie della provvidenza, si limiterebbe ad esclamare: qui evidentemente è la mano di Dio. La presenza della mano di Dio nell'opera di padre Massimiliano, non solo nella fondazione di Agnepo Kalanov, ma in tutta la sua opera missionaria degli anni seguenti e durante le prove della Seconda Guerra Mondiale, ci viene confermata dalla seguente testimonianza processuale del padre Cornelio Ciuprec. Il servo di Dio non era guidato nella propria vita da considerazioni umane, né da interessi umani. Soleva dire: siamo strumenti in mano dell'Immacolata e quindi in mano di Dio. Quando era malato, non si preoccupava per la sua opera, ma era solito dire che tutto sarebbe stato come lo avrebbe desiderato Maria, e quindi Iddio. Se qualcosa si svolgeva con difficoltà, o se non riusciva addirittura, non perdeva la serenità dell'animo. In Polonia le difficoltà erano minori, ma in Giappone erano talvolta molto serie. Difficoltà di carattere finanziario, difficoltà da parte delle autorità del luogo, governative ed ecclesiastiche, difficoltà di disarmonie nella famiglia religiosa. A dire il vero, si sceglievano uomini apparentemente più adatti, e tuttavia il cambiamento del clima, dell'ambiente, del vitto, la nostalgia per la patria, demoralizzavano molti, mentre non era facile sostituire gli uomini data la distanza. Egli tuttavia non si lasciava mai abbattere e sosteneva tutti nello spirito. Una volta, durante i 9 anni della mia convivenza con lui, scrisse al padre provinciale: ed anche a me vengono pensieri simili, abbandonare cioè tutto e dedicarsi al lavoro su se stessi. D'altra parte, però, la coscienza mi dice di lavorare anche per la salvezza degli altri. Non risparmiava denaro quando si presentava una vera necessità. Contava innanzitutto sulla provvidenza di Dio. dimostrò una fiducia specialissima nella Divina Provvidenza durante l'occupazione tedesca, quando, dopo essere tornato dal primo campo di concentramento tedesco, riunì i fratelli dispersi, ricominciò ad accogliere nell'ordine i candidati, ripristinò il noviziato nonostante che le truppe avessero saccheggiato a fondo il convento. Confidò nel Signore e questa fiducia non lo deluse. Diede da mangiare ad una numerosa schiera di confratelli e non lesinava l'elemosina ai deportati ed ai poveri. Aveva una grande devozione per San Giuseppe Cottolengo della piccola opera della Provvidenza e, a suo esempio, incoraggiava i fratelli a porre la speranza nella Provvidenza di Dio. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 16ª puntata.